anche adesso, uno era nel gruppo delle primarie e uno delle, okay, nel gruppo delle, dell'infanzia.
Okay. Bene, allora io vi ringrazio in particolare perché abbiamo voluto riprendere, voluto fortemente, al di là di qualche scetticismo, e la persona che vi parla era uno di quelli un po' scettici su questa cosa, ma per fortuna io non credo a tutto quello che penso, e grazie soprattutto alla tenacia e alla sensibilità di Chiara, Novella e Natasha, abbiamo deciso di lavorare anche in modo interattivo, intersoggettivo. Abbiamo sentito spesso questa mattina in particolare questa parola, e vi ringrazio perché mi è parso di capire che i lavori di gruppo abbiano, come dire, sortito dei buoni risultati, ed è anche giusto che noi dedichiamo tempo a quello che ci siamo detti e a fare un po' di sintesi. Abbiamo anche fatto un gruppo di lavoro qua solo in questo momento fra amministratori e dirigenti o delegati dei dirigenti, e su questo magari vi darò qualche rilancio. Volevo però anche ringraziare, perché non è una cosa scontata, alcuni nostri relatori che ci hanno accompagnato non solo nel momento della loro relazione, ma in tutti i momenti, e veramente hanno scambiato con noi addirittura prima che questo seminario cominciasse, e sono in particolare i due docenti universitari, i due nostri fisici, che ieri ci hanno lanciato questa provocazione molto forte della scienza come narrazione, che sono il professor Corni e il professor Fuchs. So che sono ancora qui tra noi, magari saranno qui che passeggiano, ma sono rimasti con i gruppi e hanno dato il loro contributo anche in questo modo, diciamo, più orizzontale, senza stare dietro una cattedra, come tocca a me in questo momento, ma stando veramente tra voi. Quindi io adesso chiamerei i referenti o le persone che hanno deciso di essere il portavoce dei diversi gruppi, a cominciare, andiamo per ordine di scuola, dal gruppo della scuola dell'infanzia. Anche qui ci concediamo un po' di tempo, l'idea, insomma, è di arrivare a avere circa una mezz'oretta di questi rilanci, e poi cercherò io di concludere in maniera, insomma, la più breve e sintetica possibile.
Allora, salve a tutti, io mi presento perché forse ci presentiamo, perché forse non tutti ci conoscono. Io sono Annalisa, lei
è Daniela
e lavoriamo presso l'atelier di Onda in Onda a Ligonchio, all'interno della centrale idroelettrica. E abbiamo coordinato insieme a Mare Canuccini, che purtroppo oggi pomeriggio non è riuscito a fermarsi, il gruppo degli insegnanti della scuola dell'infanzia. E ci siamo ritrovati ieri, dopo una prima giornata piena di contenuti, a riflettere su quanto è emerso. E per tutti ci sono stati tanti momenti di riflessione, anche di silenzio, proprio perché c'è stato il bisogno di mettere in fila azioni, gesti quotidiani e quanto portato dai relatori durante le esposizioni. E abbiamo raccolto innumerevoli concetti, non parole chiave, anche concetti chiave, e provo ad esporli così come sono usciti dagli insegnanti. Allora, innanzitutto forte la percezione di dover rispettare l'ambiente fin da piccoli e quindi dare gli strumenti e le strategie per approcciarsi all'ambiente, al paesaggio culturale di cui si è parlato tanto stamattina. Entrare in punta di piedi nella scienza attraverso la narrazione per sostenere un estro creativo e per creare degli immaginari. Il discorso delle relazioni circolari su cui gli insegnanti devono lavorare e quindi uscire un po' dai ruoli predefiniti dell'insegnante, lavorando molto anche per immagini, perché le immagini hanno questa forza di essere un linguaggio universale come canale privilegiato con i bambini, ma non solo, anche fra ordini di scuole. Il concetto di relazione come sfida continua e quotidiana ha colpito molto la lettura di Matisse, del dipinto di Matisse, dove c'era tutto, la terra, il cielo e soprattutto queste mani disgiunte, e sul fatto che l'arte può portare a riflettere e a portare proprio delle dimensioni narrative all'interno delle scuole. È stato molto importante anche il contributo del professor Corni, perché ha parlato dei miti nella scienza, del fatto che il pensiero scientifico è mitico e che il mito è una nostra esigenza di spiegare i fenomeni, per cui spesso si ragiona per polarità. Buono, cattivo, alto, basso, bello, brutto, che sono le stesse parole che usano i bambini e che poi diciamo vengono portate avanti nella vita di tutti i giorni, anche nella crescita, dandogli dei significati, delle qualità differenti. Un altro pensiero molto importante è stata il sentimento di dover aggiornarsi oppure fare una formazione specifica sugli argomenti scientifici, in modo tale da sentirsi più sicuri anche in relazione ai possibili argomenti che si possono affrontare con i bambini e per non cadere nella banalizzazione delle esperienze, proprio per portare queste proposte alte, come si è detto ieri, e cercare di lavorare appunto queste proposte alte che possono stimolare l'immaginazione e consentono di uscire dallo stereotipo. È stata sottolineata l'importanza del pensiero astratto e dell'astrazione, del rapporto tra uomo-natura, della mappa di comunità per tessere relazioni con il territorio, questo è stato molto sentito, e quindi in relazione a questo anche il concetto delle trame, la fascinazione, il discorso dell'interdisciplinarietà ma anche della transdisciplinarietà, che peraltro nella scuola dell'infanzia è molto forte ed è molto sostenuta. In merito alla mattinata è stata posta l'attenzione su il termine dei non luoghi. Ad alcune insegnanti le scuole appaiono spesso come dei non luoghi, per cui la loro proposta è stata proprio quella di lavorare sulla partecipazione anche con gli enti locali, con le famiglie, per costruire e fare della scuola un luogo aperto dove possano nascere delle collaborazioni. È stato anche interessante il richiamare l'idea della lentezza nel rispettare i tempi dei bambini. Una lentezza che può estendersi in tutta la quotidianità. È stato per esempio portato l'esempio del preparare i contesti, del prendersi il tempo per esempio di apparecchiare, degli atti della convivialità, del festeggiare i compleanni, però proprio prendersi il tempo per assaporare tutti gli aspetti legati alla convivialità. perché questo porta dentro all'immagine di cura, quindi cura e avere cura, di aspettare il tempo giusto, la cura nelle scelte, la cura anche nell'approcciarsi a qualsiasi tipo di progetto. Proprio perché emerge forte il sentimento che negli ambienti costruiti, pensati, progettati, allestiti, organizzati, ci sia un senso di armonia e accoglienza. È stato portato anche il pensiero del costruire, abitare e pensare, nel senso che il costruire favorisce questa idea di co-costruzione della conoscenza con i bambini, fatta di andate e di ritorni, dove in queste andate e ritorni possono restare dubbi, perplessità, e dove si forma un percorso circolare inteso tridimensionalmente che possa ritornare sui concetti e che ponga l'importanza sul come, cioè sul come approccio alla conoscenza, sul come la porto avanti, su come la documento e su come posso rilanciarla in un futuro. E il come si approccia ai progetti costruisce identità, e per cercare di non fermarsi alla performance e quindi a questo lato estetizzante, ma con l'obiettivo di costruire coerenza e un percorso continuo. Scusate se prendo queste pause, ma rimettere insieme i pensieri esatto, non è facile. Tu vuoi dire tu?
No, abbiamo fatto, scusate, prendo la parola ma brevissimamente, abbiamo fatto anche un'osservazione così proprio a cuore aperto, anche perché c'è stato trasmesso molto l'entusiasmo dopo queste due giornate da parte delle insegnanti, tutte portano a casa molto, ci hanno detto questo, e molto di contenuti sicuramente, perché sono emersi tantissimi contenuti di cui Annalisa appunto ha tirato un po' le fila. Abbiamo fatto anche un passo indietro dai contenuti e ci siamo un po' chieste anche rispetto al come si sta progettando, se c'è qualcosa che ci sta stretto, visto che fisicamente quando qualcosa sta stretto un po' scappa, c'è stato detto ieri, no? Cerca un posto dove sta meglio, quindi a parte la metafora, ci siamo chieste se effettivamente si può parlare di progettazione o ci nascondiamo dietro questa parola progettazione con una programmazione. Cambia molto proprio al di là della parola quello che sta dietro, quindi ci stiamo chiedendo se in questo modo riusciamo a fare nostri tutti questi concetti che abbiamo espresso oggi in una dimensione di progettazione o, come abbiamo sottolineato prima, anche di co-costruzione. Abbiamo parlato di lentezza, abbiamo parlato di tempi, di pensieri. È difficile programmare tutto di un progetto se vogliamo stare in dimensioni di questo tipo, e quindi ci siamo messi un pochino questo punto interrogativo, e forse ci siamo anche detti che anche da parte degli insegnanti possono arrivare suggestioni per i docenti, per i dirigenti, su quello che si sentono stretto in questa fase, dove dobbiamo veramente parlare di progettazione, dobbiamo capire che linee vogliamo tenere su questa progettazione. Quindi ecco, anche su un approccio alla progettazione ci siamo fatti un piccolissimo appunto, quindi lo rilanciamo a tutto il gruppo, perché penso non sia solo per la scuola dell'infanzia, questo sia un discorso un po' più allargato, tutto qui.
Vorrei aggiungere a quanto dice Daniela sul discorso della metodologia come, diciamo, focus futuro. Il gruppo ha pensato anche di prendere in mano, diciamo, i libri che sono stati molto utili in queste due giornate, che hanno portato nuovi punti di vista per approfondire conoscenze e confrontarsi con i colleghi su questo.
Grazie mille e grazie a tutti gli docenti del gruppo. E adesso la volta della scuola primaria, del gruppo della scuola primaria.
C'è un conflitto. Allora, per l'elogio alla lentezza, noi saremo velocissime invece, perché è sabato pomeriggio e abbiamo tutti voglia di ritornare alle nostre case. E Maria Luisa, oltretutto, che devo ringraziare per come si è posta in questi due giorni, sempre sorridente, ha lavorato come una matta, eppure sempre sorridente, ha cercato le soluzioni possibili, quindi un grazie anche a lei davvero per averci ospitato in questo modo. E subito abbiamo steso l'elenco delle persone che c'erano ieri e la cosa che Maria Luisa ci ha colpito di più è stata la diversità che c'era fra di noi. C'erano delle persone che venivano da delle pluriclassi, delle persone che lavoravano in un tempo pieno, delle persone che avevano tutte o quasi le materie, delle persone che avevano invece pochissime discipline, quindi una eterogeneità veramente vasta, ma che faceva la ricchezza, insomma. Il nostro era il gruppo più numeroso, abbiamo avuto qualche problema di acustica, quindi proprio il parlare tutti quanti insieme ci ha reso un pochino più complesso lo scambio delle idee, delle parole. E abbiamo così un pochino riassunto per frequenza le parole chiave che erano emerse e ve le diciamo rapidamente. Metafora, mappe di comunità sono quelle che sono state ripetute maggiormente, anche con racconti corali e comunicazione. Un'altra parola chiave che è stata ripetuta tantissime volte è narrazione, che è stata fortemente condivisa, e anche pensiero narrativo. Sempre condivisa ma con meno frequenza, conflitto, gerarchie, trame e difficoltà. Altre che invece semplicemente venivano da ciascuno di noi, scambio, relazioni, immagine di sé o riflessa nell'insegnante o dall'insegnante, curiosità, triangolazione, sconvolgimento, destabilizzazione delle certezze soprattutto didattiche, radici, polarità. Abbiamo anche provato a fare una sorta di rete tra queste parole per vedere se era possibile poi una progettualità. E in effetti relazioni, rapporto, scambio, comunicazione, trame, interdisciplinarità, conflitto, triangolazione e polarità potevano riferirsi a un unico campo semantico. Oggi le parole che sono uscite con maggior frequenza, lentezza, identificazione, coraggio e determinazione, che abbiamo preso in prestito dalla forza con la quale la direttrice Campana si è approcciata a noi. E ancora, espressioni o pensieri o concetti o rimandi potevano essere scrittura per armonizzare il pensiero, sapere litigare un imperativo ecologico, modelli mentali, salire sull'albero. Poi è tornato fuori Brunner e il pensiero narrativo per noi stessi e la scrittura per comunicare verso gli altri. Ancora, chi riesce a scrivere e lascia qualcosa di sé diventa protagonista. La narrazione come attimo magico di collegamento. Puntare in alto con proposte forti e di qualità.
Grazie del riconoscimento personale, ma non lo vedi. Oggi pomeriggio nel gruppo abbiamo avuto la fortuna di accogliere il professor Corni, che ci ha un attimo così illustrato per punti quella che è la sua progettualità all'interno della scuola primaria. Lì si è aperto davvero un varco, grandi stimoli, per cui abbiamo subito approfittato di questa sua anche disponibilità per andare a concretizzare questo perlomeno questa prima conoscenza. Per cui abbiamo praticamente, anche in accordo con Natascia, già identificato due momenti in cui il professor Corni, o chi per lui, verrà ad illustrare meglio queste appunto sue progettualità. uno sarà a Castelnuovo Monti e l'altro ad Aulla, in modo da avere, come ha detto prima Laura, passiamo da Reggio, Parma, Modena, Lucca, la Toscana, quindi abbiamo voluto coinvolgere tutte. E, ovviamente questi incontri estesi dal nido alla primaria, quindi anche per cercare di portare questa nostra esperienza alle colleghe, quindi andare a condividere e portare fuori queste due giornate molto intense ma molto importanti, interessanti, che hanno dato secondo me molti stimoli. Quindi ci saranno questi due momenti, poi organizzativamente vi verranno date le comunicazioni, presumibilmente ottobre-novembre, anche perché il convegno che ci sa, i convegni che ci sa, le due giornate in dicembre che troverete già in, in cartella all'Università di Reggio, saranno un ulteriore approfondimento di questo approccio metodologico, di questa progettualità che stanno portando avanti soprattutto nelle scuole di Modena. Dopodiché, se sarà davvero saranno dei momenti condivisi importanti, nulla toglie che si possa portare avanti un discorso di collaborazione più mirato, specifico. Intanto cominciamo a condividere e a portare fuori queste nostre esperienze, questi stimoli davvero interessanti.
Grazie. Vediamo subito che sono nate delle già esperienze, prospettive concrete, no? L'idea della scuola fuori dalla scuola. E scuola secondaria di primo grado.
Buonasera a tutti, anche io mi presento, mi chiamo Sabrina Facchini, provengo dall'Istituto Comprensivo Igino Cocchi di Licciana, quindi il cuore della Lunigiana, e insegno nella scuola secondaria di primo grado. Per me, come anche per tutte le colleghe del mio istituto, questo è il primo anno di partecipazione a questo seminario, il primo anno di adesione anche al progetto, per cui insomma da parte nostra c'è stata subito una grande partecipazione di entusiasmo, e devo dire che l'esperienza di queste due giornate hanno confermato le aspettative. Ovviamente a conclusione di queste due giornate, come dire, più che di una conclusione, si tratta di raccogliere i semi per un inizio. Il tavolo che abbiamo tenuto ieri, così come anche oggi, ci ha portato intanto a conoscerci. Ieri abbiamo condiviso da subito, trovandoci seduti allo stesso tavolo, esperienze diverse, quindi al di là del iniziale insomma giro di presentazioni, ognuno di noi ha riportato in breve le esperienze più significative, ovviamente ognuno con differenze e bagagli proprio di esperienze diverse, chi da anni partecipa appunto a questa rete, chi come appunto anche noi, intendo il mio istituto, si approccia per la prima volta. Abbiamo anche noi fatto un giro a modi brainstorming di parole, e quello che è emerso intanto, confermato poi dall'intervento stamattina del professore, la differenza appunto tra paesaggio e ambiente, e quindi sottolineare proprio il valore del paesaggio, nel senso non valore, è la parola sbagliata, il concetto di paesaggio, quindi riprendere l'idea appunto di paesaggio e della presenza appunto dell'uomo nel paesaggio. Paesaggio inteso anche come opportunità, come identità per promuovere un futuro sostenibile. È emersa la parola relazioni, la parola cultura, l'ascolto profondo e attivo, la comunicazione, la possibilità di appunto rinnovare e innovare anche attraverso le nuove tecnologie, la possibilità di creare un curriculum verticale, perché la scuola media notoriamente è un po' l'anello di congiunzione tra la scuola primaria e la scuola secondaria, e ahimè, devo dire, forse è un anello debole, Quindi creare un curriculum verticale concreto che non sia solo dato dagli indicatori ministeriali, ma realmente concreto e fattibile, ci permette forse di qui in avanti, insomma, ancora una lunga discussione, perché è tutto ancora in fieri. La possibilità poi, appunto, di approfondire il discorso della narrazione, della progettazione. A molti, diciamo, è rimasta impressa la parola trame, che rientra anche nel titolo di questo seminario. E la possibilità di creare percorsi interdisciplinari, questo è emerso in modo molto pregnante. La condivisione, le mappe di comunità, il recupero della memoria, la volontà e soprattutto trovare un filo conduttore. A questo punto è emersa una parola che poi è un po' rimbalzata, diciamo, nella mente di tanti del mio gruppo, che è stata la parola strada. E da lì, diciamo, siamo partiti poi a focalizzare meglio oggi, nel tavolo di lavoro di oggi, cosa potremmo effettivamente fare su questa strada. La strada intesa anche in senso metaforico, vorremmo che fosse proprio un percorso da compiere insieme, e le strade che in effetti fisicamente sono sul nostro territorio, a partire dal mio territorio, insomma la Francigena è un luogo che ci rappresenta fortemente. Quindi l'idea proprio di lavorare fin da subito, dandoci anche delle scadenze a breve, nella possibilità appunto di creare una rete di strade possibili tra i colleghi che rappresentavano le varie scuole, appunto, che sono all'interno del parco, per creare una progettazione insieme. Quindi diciamo che il filo rosso che abbiamo individuato e sul quale vorremmo lavorare sarà proprio la parola strada. L'idea è proprio quella che ognuno di noi possa lavorare su degli aspetti che possono essere, appunto, sono venuti anche, diciamo, sono emersi anche contenuti legati alla storia, alla geografia. C'è stato chi ha proposto, appunto, la possibilità di lavorare su quelli che sono i percorsi sentieri dei partigiani, così come anche fare una mappatura di quello che possono essere, appunto, le strade medievali, il percorso, appunto, dei pellegrini, gli ospitali, le pievi. Per cui, insomma, oggi è stata più una fucina di idee e anche di contenuti. Fermo restando che abbiamo capito quello che può essere la metodologia. Ci siamo chiariti su quello che può essere la metodologia e l'obiettivo. Poi i contenuti li andremo a definire, ad individuare meglio cammin facendo, appunto, lungo la strada. Questo è un po' quello che è emerso. Spero di non aver tralasciato nulla, perché in realtà la vera portavoce del gruppo era Lucia Giovannetti, ma per motivi, insomma, personali, dovuta andare via prima, per cui ho riferito io. Se qualche collega presente nel tavolo vuole completare qualcosa, diversamente io avrei finito. Grazie.
Grazie. C'è molto da camminare, per fortuna, sono proprio all'inizio. E parola adesso al gruppo della scuola secondaria di secondo grado. Sì, stiamo in mezzo come i due ladroni, no? No. Ok.
Vabbè, sono Giorgio Assisi, il portavoce del gruppo di discussione delle scuole secondarie di secondo grado. Io insegno... Sì, scusa. Scusate. Il nostro gruppo, appunto, ha realizzato uno scambio, una condivisione, quindi una discussione, un dibattito, e dal quale sono emerse delle parole chiave e sono emersi anche dei concetti, delle frasi che sono di base ad una nuova ed eventuale progettazione per implementare e migliorare questo percorso, appunto perché il MAB non è né un inizio, una fine, come diceva stamattina il Presidente, ma un percorso, un cammino che darà i suoi frutti, i suoi risultati nel tempo e non si fermerà nel tempo. E quindi scambi, una delle parole chiave, scambi delle esperienze dei territori in rete che dialogano con i comuni, come la trama fa da supporto all'ordito e collega realtà diverse, costruendo il tessuto. Quindi il tessuto sarà questo anche. Due, lo spaesamento. Lo spaesamento derivato dalla trasformazione dei luoghi, intesa come perdita di identità nel paesaggio e quindi di conseguenza l'importanza della scoperta, riscoperta dei luoghi dell'anima. Rispetto, aver cura, prendersi cura, ovvero aver cura dell'ambiente e prendersi cura delle persone. Rapporto uomo-natura, governo storico del territorio, come la politica ha trasformato il territorio. Linguaggi e diverse interpretazioni, i simboli. La tensione come generatore dei cambiamenti e quindi un processo, tensione, da cui deriva flusso, da cui deriva cambiamento, da cui deriva innovazione. La tensione intesa come la pressione umana sul territorio che ci deve condurre alla sostenibilità. Più sintetico di così non ci riesco. Grazie.
Devo dire che abbiamo ampiamente recuperato rispetto...
rispetto a ho imparato appunto...
Grazie perché comunque sono suggerimenti molto ficcanti. Grazie. Quindi io però volevo, prima di chiudere, di arrivare alle conclusioni, perché questi vostri sono stati dei rilanci, delle sintesi dei vostri lavori, volevo ringraziare ancora una volta dei ragazzi che sono stati qui con noi. È stata una presenza silenziosa ma sempre puntuale, sorridenti, professionali al massimo. Sono i ragazzi dell'Istituto Mandela, dell'indirizzo per il turismo. Ho anche avuto la fortuna di camminare con loro in mezzo ai terreni golenali del Po con il professor Frignani, quindi insomma c'è anche una sorta di moto d'affetto nei loro confronti, ma è veramente bello ritrovarli dopo un anno e mezzo e vederli così cresciuti e disposti alla relazione. Ora io provo a fare due cose distinte, ma credo, spero che siano abbastanza brevi e che non rubino ulteriori energie, perché comunque siamo tutti abbastanza provati, anche se stare qui e semplicemente guardarsi attorno è fonte di respiro, come ha detto una dirigente, un dirigente scolastico nel gruppo che abbiamo fatto prima. Prima questione, che cosa abbiamo dibattuto, cosa ci siamo detti nel tavolo fra dirigenti e amministratori che abbiamo fatto solo oggi pomeriggio. Intanto una cosa significativa, eravamo più di 20 e quindi è importante pensare che si sono confrontati amministratori, dirigenti, delegati dei dirigenti su cosa vuol dire scambiare e su quali sono le prospettive del nostro essere riserva mondiale, come ci ha ricordato giustamente il Presidente, quindi l'orizzonte globale, uomo e biosfera. Allora, intanto alcune questioni che sono un po' anche dentro la legge di riforma della scuola, la 107, si è pensato di costituire una rete di scopo che supera un po' anche la logica deterministica delle reti d'ambito che sono già preconfezionate, una rete di scopo fra le le varie istituzioni scolastiche dell'area MAB. Quindi questa è una cosa su cui cercheremo di lavorare per quest'anno, dare vita proprio in senso non puramente formale, perché già qui ci siamo incontrati, ma darsi anche degli obiettivi. Uno di questi obiettivi è ad esempio cominciare a progettare all'interno della strategia aree interne. Sono fondi che sono stati assegnati all'Unione dei Comuni Montani dell'Appennino Reggiano, ma che devono per forza avere delle ricadute anche su un'area strategica che è l'area del MAB. Questo significa che bisogna passare dalla semplice relazione fra le scuole, le istituzioni scolastiche, a una relazione costitutiva fra enti locali e istituzioni scolastiche. Nell'Unione Montana dell'Appennino Reggiano abbiamo da 15 anni in essere questo centro di coordinamento della qualificazione scolastica, che è una rete di scuole ed enti locali. E poi abbiamo una sfida che ci pone come scuole in un orizzonte di avamposto, di sentinella, di progettazione, perché probabilmente la scuola rispetto alla governance anche della MAB è molto avanti. Questo potrebbe già essere un forum, come diceva il presidente Giovannelli, delle scuole dell'area MAB. E la governance della MAB è una cosa che dobbiamo costruire insieme, perché come ci ha detto il presidente siamo noi la riserva uomo e biosfera. Una delle sfide ad esempio è quella di cominciare a coinvolgere i tessuti produttivi. Qui abbiamo un esempio straordinario anche di ospitalità e accoglienza in questi giorni, di capacità di scambiare. C'è la sfida agli studi superiori dell'alternanza scuola-lavoro. Credo che l'essere in una riserva mondiale uomo-biosfera non possa passare sotto silenzio rispetto a questo tema, che chiede e richiede un coinvolgimento stretto fra imprese, mondo del lavoro e mondo della scuola. Un'ultima questione, non ultima, ci siamo detti, è una cosa che ritorna spesso anche nella nostra storia, credo, di docenti: la documentazione. Noi facciamo bellissime esperienze, non è detto che siamo in grado sempre di documentarle. Spesso abbiamo anche forse bisogno che le amministrazioni, gli enti locali ci diano le risorse per poterle documentare, per creare pubblicazioni, per implementarle in un archivio, per provare a fare capire che le scuole di un territorio di 34 comuni guardano in una stessa direzione, pur nel rispetto delle reciproche differenze, cercando quella armonia del pensiero che poi diventa un'armonia del fare. Quindi l'ipotesi è anche di poter creare una sorta di centro di documentazione di tutte queste esperienze, molte delle quali andremo a costituire, a progettare. Queste direi che sono forse le tre questioni che mi sento di dire abbiamo in un qualche modo focalizzato in un tavolo fra enti locali e dirigenti, che credo vorremmo comunque riconvocare a breve, proprio perché concretamente vogliamo fare delle cose. E lo dico anche nella doppia veste del docente da una parte e soprattutto dell'amministratore dall'altra. Sono arrivato alla fine, siamo arrivati alla conclusione, che questa conclusione ha qualche cosa di alchemico, no? Tutte le volte che qualcosa si finisce, dicevano gli alchimisti, qualcos'altro nasce, no? E quindi queste conclusioni sostanzialmente sono di nuovo aprire la porta. Stamattina è stato citato dal professor Salsa Victor Hugo, e mi è venuta in mente questa frase anche di Victor Hugo. Victor Hugo diceva che il futuro è una porta e il passato, non il passatismo ma la tradizione, è la chiave. Quindi noi probabilmente siamo in questa tensione, per usare il termine che hanno usato spesso ieri il professor Fuchs e il professor Corni. Allora io mi sono un po' come dire appuntato delle cose. È il secondo anno che ho un po' questa funzione di connettere, di provare a fare sintesi, a distillare il depositato chimicamente di questi giorni. Mi sono venuti in mente un po' i 10 comandamenti, e allora sono saltati fuori, anche alla luce di un termine che ha usato ieri il professor Manghi, gli imperativi ecologici. Ho provato a stilare una sorta di 10 di elenco di 10 imperativi ecologici che, come dire, stanno sullo sfondo di tre grandi finalità, tre grandi tematiche, no? E il primo è, ve li leggo semplicemente, dicendo, probabilmente commentandoli, il minimo indispensabile. Imperativo ecologico 1, pensare non è solo pensare, ma è pensare insieme, cioè la dovere di pensare in senso globale, no? Trame, grammatica degli scambi tra locale e globale. 2, superare il dualismo. Questa è una cosa che è venuta fuori tantissimo anche stamattina, che forse bisogna accettarlo anche come l'idea che non c'è più la dittatura della verità, ma che è tertium datur, terzo incluso. Proviamo a uscire dalla logica classica del nostro pensare in modo occidentale, che è un pensare dualistico. Terzo, la relazione è un destino. È un destino nel senso che non ci può non essere, è inevitabile, e quindi noi siamo dentro questa relazione, altrimenti non siamo. E questo a scuola è assolutamente chiaro nel momento in cui uno entra in quella porta che lo apre sulla classe, che tante volte ci piace tenere chiusa, ma che forse dovremmo sempre tenere un po' socchiusa o aperta, ecco. E poi un altro imperativo ecologico, il quarto, è quello di avere il coraggio, la parola coraggio è venuta fuori anche nei vostri rilanci, di sapere affrontare il conflitto, perché a volte il conflitto è necessario e aggirarlo non ci consente di fare quello che siamo chiamati a fare, per dirla con Nietzsche, diventare ciò che si è, no? 5, farsi raccontare, non solo raccontare, farsi raccontare, no? Mettersi nella prospettiva dell'altro, no? Ci diceva Davide Bregola che nel farsi raccontare si manifestano, senza doverle dire, le regole all'interno dell'immaginazione, no? Perché già lì non c'è solo scrittura, ma c'è anche riscrittura, quindi si mettono in moto le cose. 6, costruire una trama. Costruire una trama è lavorare su immagini universali. Costruire una trama è la creazione di un immaginario. E l'immaginario mi consente di mettere in circolo segni, significati, simboli, di andare al di là, passo al di là, diceva Maurice Blanchot quando parlava dell'infinito intrattenimento della letteratura. 7, andare contro gli stereotipi. Noi come docenti abbiamo il dovere tutti i giorni di andare contro gli stereotipi, stimolare quello che è un pensiero laterale, fare, come dire, giocare liberamente intelletto e immaginazione, come diceva Kant nella Critica del Giudizio. E lo possiamo fare attraverso un certo tipo di pratica, pratica della scrittura, pratica della lezione, pratica della didattica in quanto fare. E infine, 8, saper sostare nelle logiche altre, cioè sapermi calare in una logica che non è la mia, quindi non imporre una logica al pensiero altrui, ma provare invece a partire dal saper sostare dalle logiche altre, a dare a queste logiche, fornire a queste logiche una grammatica, perché noi come insegnanti siamo in un qualche modo anche esperti di linguaggi e dobbiamo poter in un qualche modo trasformare quello che è un'immagine del mondo in un mondo comunicato, comunicabile, intersoggettivo, diremmo forse con la lezione del professor Salza stamattina. 9, la scienza come narrazione, cioè non chiuderci nella idea che i linguaggi sono sempre strettamente collegati a quella disciplina e per ogni disciplina c'è un linguaggio e il tecnicismo, no? Non la tecnica, ma il tecnicismo. Quindi probabilmente dobbiamo anche qui poter provare a fare delle opere di traduzione, quindi trasportare linguaggi che magari collochiamo in un orizzonte disciplinare in un altro orizzonte disciplinare. Questo credo che è lo che ci hanno proposto come provocazione il professor Fuchs e il professor Corni. E infine, 10, la forza predittiva, creativa, autenticamente creativa del pensiero analogico, no? Noi dovremmo essere, come dire, oggi, ieri sera, mentre si passeggiava in questo paesaggio, si viveva, si abitava questa terra fatta di crepe e di fessure per la mancanza di acqua, si parlava spesso dei agricoltori come custodi. Ecco, noi dovremmo forse essere dei custodi, come insegnanti, di varie forme di pensare, di pensiero, e prima fra tutti il pensiero analogico, metaforico. Noi viviamo, il nostro paesaggio è anche il territorio, la terra del simbolico. Quali sono questi tre, come dire, tre sfondi su cui si possono muovere questi imperativi ecologici? Beh, credo il primo possa essere il superare l'orizzonte delle discipline. L'abbiamo detto anche nei vostri rilanci, l'idea di connettere insieme, di tenere aperte le porte. Purtroppo anche noi abbiamo vissuto, siamo stati formati in una scuola delle discipline, siamo stati anche selezionati come esperti di discipline. Ecco, forse ci dobbiamo un po' ricollocare in una sorta di crinale, di cerniera, perché dobbiamo più lavorare su ciò che è comune, che consente alle discipline di comunicare, di trasmettere e di costruire la conoscenza fra le varie discipline. Perché, è la seconda sfondo, il paesaggio è la trama. La trama è il paesaggio. Il paesaggio è una costruzione di trame, ci ha detto stamattina il professor Salsa. Perché ciò che vediamo noi lo abbiamo costruito, no? L'abbiamo costruito noi, tutto quello che vediamo, e quindi è un prodotto di una trama. Quindi se noi siamo capaci di costruire queste trame, dobbiamo anche essere consapevoli del processo che ha portato alla costruzione di questa trama. Perché infine, e ritorno alla unica slide del presidente Giovannelli, noi siamo le trame di questo cambiamento. Da ultimo, chi mi conosce sa che sono, come dire, ho un debole per la poesia, e allora stanotte, mentre riflettevo un po' su quello che era successo ieri e quello che poteva succedere oggi, sono andato a cercare una poesia che in un qualche modo mi sembra poter chiudere il cerchio, ma riaprirlo in un qualche modo, quasi come una con un movimento di spirale di quello che noi abbiamo vissuto e di quello che potremo vivere. Questa poesia è scritta da una poetessa molto riservata che si chiama Chandra Livia Candiani, una poetessa milanese che si è dedicata moltissimo a fare laboratori nelle scuole e a coltivare la meditazione, in particolare modo la meditazione buddista. C'è una sua poesia che si chiama Allacciami, sono il tuo bottone, che vi vorrei leggere così, per salutarci e salutarvi, e anche per ringraziarvi, perché io tutte le volte che ho queste occasioni ne ritorno a casa con l'idea che anche questa è stata la mia casa, e che anche voi un po' siete stata la mia casa, e che anche i miei studenti e le persone che incontrerò nei prossimi giorni mi ospiteranno nella loro casa, nei luoghi della loro anima, come ha detto qualcuno di voi che è stato qui poco fa. Io ti sbircio come una scacchiera di battaglia navale. Non so ancora dove mi affonderai. Segnerai una fenditura con la biro nera degli occhi e mi porterai in salvo su una terra consegnata, un tema della luce, senza crepe. Tu mi insegni il filo, la tela, la presa, l'abbandono, tenere, restare, stringere, essere vecchi, piccoli piccoli, tacere, buttarsi, contatto, immaginazione, io. Imparo, io mi allaccio. Grazie.